Sometimes I get a good feeling, yeah.
Il coordinamento lesbiche romane presenta
I get a feeling that I never had before, no.
È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto.
I just wanna tell you right now that
trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutte, benvenute alla 212esima trasmissione di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane, nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì, come ben sapete, sulla frequenza di Radio Onda Rossa, sugli 87.900 MHz. E vi diciamo in realtà che questa trasmissione è il prosieguo di quella precedente, perché nella precedente abbiamo parlato della manifestazione che si sarebbe tenuta e che, come sapete, si è tenuta alla grande il 24 novembre scorso. Oggi vorremmo commentare un po' quello che è stata la manifestazione, come è andata, e quindi poi vi racconteremo di cosa vi parleremo in particolare. Con me, che sono Annalisa, oggi abbiamo graditissima salvatrice, diciamo, Lucilla e Rosina.
Ciao a tutte.
Allora,
ciao.
Io vi ricordo, prima di lasciare la parola a loro, che potete telefonarci qui in radio allo 06 49 17 50, oppure mandare un sms al 338 41 46 682, e dirci la vostra, oppure, se preferite, scriverci un'email all'indirizzo che è contatti@clrbp.it. Dunque, quindi parliamo della manifestazione.
Parliamo della manifestazione, che è stata, abbiamo detto, una grande manifestazione, probabilmente 100.000 o 150.000, non si sa bene, la questura mi pare che non abbia dato numeri precisi, stranamente, chissà per quale motivo, forse per cercare di far passare sotto silenzio questa grande marea di donne che si sono incontrate nella piazza per riprendere appunto parola su se stesse. È stata una manifestazione bella, veramente non si vedeva forse da anni, eccetto l'ultima manifestazione a favore della 194. Lucilla, tu che sei, come si sa, un po' giurassica, quindi manifestazioni ne hai viste tante. Che cosa,
io volevo
che
chiedere,
cosa
funziona,
dici?
Questo?
Certo.
Ah, allora impressione forte e chiaro. No, perché avevo paura che, siccome siamo in periodo di oscuramento, pensavo che Annalisa volesse oscurarmi.
No,
allora,
no.
Allora pensavo che, allora, per rispondere al quesito posto dalla forte ex bracioletta, che sarebbe Rosina, possiamo dire questo, che possiamo dire plurale maestatis, io e le altre babbione che come me hanno fatto tante manifestazioni alla fine degli anni 70 e negli anni 80, e parte degli anni 80, che è stata una manifestazione commovente, bellissima, dove venivano gridati slogan, ma era un corteo non chiassoso, era un corteo composto
per giornali definito moscio, infatti.
No, invece era un corteo molto composto e di grande contenuto politico. Ovviamente, se sono abituati i giornali e i media, hanno bisogno del folklore ormai, sì, perché le cose siano più mediatiche e quindi si autorappresentino secondo dei criteri loro, beh, certo, non abbiamo utilizzato quei criteri. Quindi, che dire?
Non c'erano ragazze coccodè, forse
no.
Si aspettavano, perché ho visto che alcuni telegiornali, alcune televisioni hanno molto insistito su primi piani di tette, fatti vari, in maniera tale da, come dire, sminuire un po' la portata politica e il contenuto di questa manifestazione. Direi che non ci sono riusciti, anzi potremmo quasi dire che gli attacchi che sono venuti da più parti a questo corteo per lo scandaloso comportamento, come hanno detto, di alcune pochissime secondo loro, che si sono ribellate alla presenza delle politiche in piazza, direi che ci può fare soltanto
piacere.
Io direi
la scandalosa presenza delle ministre.
Delle ministre.
Ma non solo, ma anche perché siamo state tacciate di essere violente. violente e non si sa bene, cioè, perché. Allora, la prepotenza assurda e assoluta dei media se la sono giocata bene quelli della Sette, che si sono presentati, come poi vi leggeremo in un comunicato post manifestazione che noi abbiamo fatto, si sono arrogati il diritto di organizzare un pacchetto preconfezionato senza accordi con le organizzatrici. Questo che cosa ha significato? Che in piazza avevano tirato su un palco con gazebo e all'interno di questo palco facevano avvicendare le ministre e le politiche di professione a dire la loro su una manifestazione che non avevano organizzato. Né la Sette l'aveva organizzato, né tantomeno le politiche di professione. Quindi che cosa è successo? È successo che quando poi si è arrivata in piazza, si è detto che quel palco non doveva esserci e all'occupazione pacifica dello spazio, la risposta che c'è stata a quell'occupazione pacifica, la risposta che c'è stata da parte della Sette è stata una risposta stizzita da bambini delle elementari, forse anche degli asili. E siccome la sottoscritta è corsa a casa a vedere, dopo la manifestazione, a vedere il TG3 e il TG della Sette, i tenori dei due TG erano assolutamente diversi, e per chi li avesse visti e per chi avesse la possibilità di ritrovarli in rete è abbastanza carino metterli a confronto. Che altro dire? Vogliamo leggerci un po' della rassegna stampa che ha colpito noi?
Leggeremo senz'altro un po' della rassegna stampa, però io prima direi magari di mandare un beat di musica, come si dice.
Naturalmente.
Per avere, come dire, per rallegrare un po' gli animi prima della...
E anche le anime. Perché noi siamo per un uso non sessista della lingua.
Anime salve. E mettiamo un pezzo. Che cosa ci fai sentire, Anna?
Vediamo.
Anna decide.
Anna decide e poi diremo. Allora, noi vorremmo leggere alcuni commenti fatti nei vari giornali che si sono succeduti in questi giorni. Partiamo da Repubblica di domenica e uno che ci ha colpito in particolar modo è stato quello di Miriam Mafai, che titola il suo articolo con "Ritorno al passato". Io, se posso fare un commento subito sul titolo, dico magari, però questo è un mio commento personale da giurassica quale sono. Allora, procediamo con la lettura. Miriam Mafai ci propone le sue elucubrazioni. Contestata la Pollastrini, ministro delle pari opportunità, che con grande eleganza fa finta di niente, affermando che, comunque, si è trattato di una bellissima manifestazione. Allora, la Pollastrini ha fatto finta di niente, da grande signora qual è, con eleganza, come dice, però la Pollastrini è venuta a mettere il cappello, questo lo diremo poi meglio dopo, Contestata Livia Turco, ministro della Salute, che protesta con vivacità contro chi le impedisce di prendere la parola. Anche in questo caso noi la parola non ce l'abbiamo mai, mentre la ministra Turco parla istituzionalmente. Contestata Giovanna Melandri, che denuncia chi in questo modo ha voluto rovinare un bellissimo corteo. La Giovanna Melandri ha detto peraltro che il nostro è stato un autogol, e questo, come dice Rosina giustamente, fa capire che se ne intende di sport e che continui. Ah no, Annalisa, non Rosina, scusa, mi sono confusa, scusate. Fa il ministro, la ministra dello sport, e quindi se ne intende e usa termini calcistici in maniera appropriata, secondo lei. Io credo che l'autogol abbiano fatto le ministre che hanno cercato di parlare non invitate e disattendendo le indicazioni che le organizzatrici avevano dato da tempo. Ma proseguiamo. La manifestazione contro la violenza di cui sono vittime le donne, continua Mafai, soprattutto tra le mura domestiche, centinaia di migliaia ogni anno vengono offese, umiliate, ferite, violentate dai maschi della famiglia, siano essi padri, fratelli, fidanzati, mariti. Si dimentica una cosa, Mafai, che molte donne muoiono per mano di queste persone, questi uomini. Alla fine, quindi, la manifestazione, secondo Mafai, si è trasformata in una manifestazione contro il pacchetto sicurezza approvato all'inizio del mese dal Consiglio dei Ministri, contro il governo e dunque inevitabilmente anche contro le donne che ne fanno parte. La loro presenza nel corteo, il loro impegno sul piano governativo e parlamentare a difesa degli interessi delle donne è stata vissuta dalle manifestanti di ieri, vi ricordo che questo articolo è uscito domenica su Repubblica, è stato vissuto quindi dalle manifestanti di ieri come una sorta di indebita intrusione. E a maggior ragione è stata vissuta come un'intrusione la presenza della Prestigiacomo, parlamentare di Forza Italia, come la Carfagna, che era con lei, ed ex ministro delle pari opportunità, che pure nel corso di questi anni si è sempre battuta nel suo partito e nel Parlamento a difesa dei diritti delle donne. Sì. La Prestigiacomo si è battuta per le famose quote rosa, se ben vi ricordate, di triste memoria. Allora io noi vorremmo ricordare alla Mafai, per esempio, che noi siamo scese in piazza e abbiamo sostenuto la campagna che invece sta facendo l'UDI nazionale, l'Unione Donne in Italia nazionale, e che invece parla di 50 e 50 ovunque si decida. Cioè che non abbiamo bisogno di quote, non siamo sotto tutela come donne e non vogliamo avere questo tipo di intervento statale nei nostri confronti. Noi siamo la metà, se non di più, e quindi se si accetta la logica della rappresentanza, metà devono sedere nelle sedi istituzionali, ovunque si decida.
Possibilità di presentarsi così, tanto per dirla con la Melandri, alle batterie di partenza con le stesse opportunità dell'altra metà.
Continua così Mafai. Il corteo di ieri, che ha attraversato per alcune ore la città con i suoi cartelli, striscioni, parole d'ordine, non era accompagnato e sostenuto dal clima festoso e ridente che ha contrassegnato tante manifestazioni femminili e femministe del passato. Mo, cioè, ma fai, cara Miriam, mi viene da ditti, ma che c'è da ride? Eh? Che c'è da ride, visto che era una manifestazione che andava a denunciare l'assenza statale rispetto ai femminicidi e le violenze continue perpetrate sulle donne, e dove appunto il governo, la giustizia, i vari tribunali non mettono bocca, e le stesse forze di polizia, gli stessi carabinieri che dovrebbero tutelare, e perché sono già lì, già predisposti, e che non è che sono per le donne, ma per tutti coloro che subiscono un sopruso di qualsiasi genere, alle donne che vanno a denunciare i mariti gli dicono: ma no, stia calma, lasci perdere, aspetti, e poi quelle vengono ammazzate. Quindi, cioè, le chiedo alla Miriam che cosa c'è da ride. C'era però del passato la sterile imposizione separatista. Fuori gli uomini, anche quelli che con qualche timidezza e imbarazzo intendevano portare la loro solidarietà alle manifestanti, fuori persino i giornalisti e i fotografi, colpevoli di essere maschi. Ora, cara Miriam, non so se tu hai potuto leggere i vari comunicati di adesione pervenuti sul sito, e che potrai trovare sul sito controviolenzasulledonne.org. E uno che a noi è piaciuto moltissimo e che dà veramente grandi motivazioni in questo senso al perché i maschi non dovevano stare nella manifestazione è il comunicato dell'UDI nazionale, Unione Donne in Italia, e che dice proprio delle cose abbastanza importanti relativamente al simbolico. Mo non me lo metto a spiegare qua, però credo che tu sul simbolico lo mangi a colazione la mattina, zuppato in mezzo al caffè con il caffè. E allora magari vattelo a leggere, e così magari trovi anche degli spunti di riflessione ulteriori rispetto al separatismo, così come il fatto che gli uomini abbiano bisogno di sentirsi protetti e introdotti dalle donne in tutti quegli ambienti che possano risultare loro pericolosi. Allora, pericolosi nel senso che abbiano un rischio dentro, non pericolosi perché qualcuno gli fa qualcosa. E c'era del passato una rabbia confusa, continua Maffai, che non riuscendo a individuare un nemico si è riversata su quel palco attrezzato per le riprese televisive e la diretta di La Sette, e sul quale ignare perché so delle povere tonte evidentemente le ministre, secondo Maffai, se sono ignare e non sanno che hanno contravvenuto ad un preciso invito e a delle precise indicazioni fatte dalle organizzatrici, ignare dell'accoglienza che sarebbe stata loro riservata, avevano trovato posto le tre donne ministro. Ora, vogliamo ricordare, scusa...
Dovevano essere finiti gli scranni in Parlamento.
Esatto, dovevano essere finiti quelli. Allora, vogliamo ricordare cortesemente quali erano le indicazioni date dalle manifestanti, dalle organizzatrici della manifestazione, circa la partecipazione?
Le organizzatrici avevano chiesto di evitare la strumentalizzazione da sinistra e da destra, avevano rifiutato addirittura l'adesione dei partiti della ex...
Mi dicono che ero senza voce, e qui l'oscuramento continua. Allora, le promotrici, abbiamo detto, avevano chiesto di evitare strumentalizzazioni sia da destra che da sinistra, avevano rifiutato l'adesione dei partiti della ormai ex Casa delle Libertà, anche quelli rappresentati da donne, e perché giustamente chi è stato al Family Day è portatore di una serie di valori che non ci stavano all'interno di questa manifestazione, che, lo ricordiamo, era una manifestazione antirazzista, antifascista.
E per l'autodeterminazione,
e quindi chi portava avanti una politica familista e ostile al riconoscimento di gay, lesbiche, trans e via dicendo, come hanno fatto i partiti della ex Casa delle Libertà, ovviamente non poteva trovare posto in questa manifestazione, non aveva titolo per starci, secondo l'opinione giustissima.
Ma ostile all'autodeterminazione anche quei partiti di destra che hanno votato rispetto alla legge sulla procreazione assistita.
Certamente.
Negando qualsiasi possibilità alle donne. Allora, è quelli che minano la 194,
certo,
che la vogliono rivedere, che la minano nelle fondamenta perché tolgono i finanziamenti ai consultori.
Certamente.
E via discorrendo.
Certamente. E ce n'era per tutti, voglio dire, anche per le forze
di sinistra, soprattutto perché appunto le forze di sinistra in questo caso si sono rese responsabili e colpevoli, aggiungerei io, della emanazione di un decreto per la sicurezza all'interno
razzista, eh?
Assolutamente razzista, all'interno del quale hanno voluto per forza infilare la questione della violenza sulle donne, che sappiamo bene non è una questione legata all'ordine pubblico, ma è una questione di violenza di genere, quindi appunto riguarda i rapporti fra uomini e donne, la costruzione di questi rapporti, e quindi in questo caso ulteriormente hanno strumentalizzato una situazione esistente drammatica, della quale avrebbero forse dovuto farsi carico in altri ambiti e in altri termini. Cosa non hanno fatto? Ovviamente hanno fatto
quando noi diciamo che con le donne si fanno i loro mercati e quindi che la donna è la merce di scambio, vogliamo intendere proprio questo. Vi ricordate che in Afghanistan sono andati per liberare le donne dal burka? Ma le guardate le immagini di repertorio che arrivano adesso dall'Afghanistan? Ora che c'è stato purtroppo questo drammatico ulteriore morto, sul quale non vogliamo fare nessun commento, per carità, cioè, ma le immagini di repertorio che io ho visto in questi giorni sui vari TG sono donne con i burka colorati, sì, perché la televisione è a colori, io anche se so giurassica ce l'ho già a colori e quindi li vedo che sono colorati, ma sempre burka portano.
Sempre burka sono.
Torniamo a Miriam. Allora, in alcune parole d'ordine e striscioni, tipo un uomo morto non stupra, era possibile tuttavia sentire l'eco di antiche parole d'ordine che furono proprie 30 anni fa dei più duri centri sociali. Ah, oh, ma c'erano i centri sociali 30 anni fa? Mi sembrava che ci fosse Governo Vecchio, che ci fosse Pompeo Magno, che ci fossero altre forme sociali in cui le donne si raggruppavano. Però se Miriam c'ha questa visione,
e quindi sono passati 30 anni, quindi è probabile che ce l'abbia un po' confusa e distorta appunto dal scorrere del tempo.
E prosegue sempre Miriam: di alcuni gruppi anarchici e alcuni movimenti dell'estrema sinistra. Qualcosa che non ha niente a che fare con il movimento delle donne, o meglio, non il movimento che finora abbiamo conosciuto. Forse Miriam si ricorderà pure le suffragette, chissà, magari se facciamo un confronto su quelle, vediamo come venivano anche quelle massacrate, anche se facevano delle manifestazioni non violente. Sono convinta che la condizione delle donne nel nostro paese sia, per molti versi, drammaticamente arretrata. Siamo il paese nel quale le donne hanno meno possibilità di lavoro e di successo nella vita professionale. Siamo il paese con il più basso tasso di occupazione femminile, con il minor numero di posti nei nidi degli asili e nelle scuole materne. Siamo il paese nel quale, in mancanza di servizi sociali adeguati, viene richiesto sempre più spesso alle nonne di occuparsi dei nipoti. Le cose, mi sembra, non sono cambiate con le due ultime finanziarie, nonostante alcune proposte e tentativi di cui va dato atto, tra gli altri, al ministro Rosy Bindi. La ministra, magari, va. Mi chiedo perché su questi problemi, su queste insufficienze, su questa nostra dolorosa condizione di arretratezza, non sia stata finora possibile una larga mobilitazione delle donne con precisi obiettivi e precise rivendicazioni. Magari Miriam, se te ne fai promotrice, noi te ne saremmo grate, perché le donne, forse non lo so chi frequenti e chi vedi ultimamente, però le donne in questi anni hanno fatto, per esempio, sulla precarizzazione di vita, un convegno con i controfiocchi, e io personalmente ci sono stata. Questo convegno si è tenuto peraltro alla Casa Internazionale delle Donne ed ha avuto un seguito.
Miriam non c'era.
Una preparazione d'un seguito abbastanza importante, e le giovani donne che stavano là dicevano delle cose precise sul fatto che fanno 3-4 lavori e, data la situazione di precarizzazione del lavoro, hanno precaria anche la vita e non possono permettersi, in una maniera più assoluta, ammesso che lo vogliano, di farsi quella sacrosanta famiglia di cui tutti dicono che vogliono difendere, e che però in realtà non possono uscire di casa né possono decidere di avere figli. Ripeto, ammesso che lo vogliano fare. Allora, magari Miriam, fai qualcosa anche tu. Questa è una manifestazione che è stata fatta su un tema. Altre cose sono state fatte anche su altri temi, come dicevo. Se tu hai voglia di verificare altri aspetti, noi stiamo qui ad aspettare che tu ti muova. Allora, ritorniamo al suo commento sul quotidiano Repubblica. Il corteo di ieri contro le violenze perpetrate in famiglia, pur giustificato dalla gravità della situazione, ignorava questi problemi ed era percorso da sentimenti rabbiosi ed amori anarcoidi che si sono manifestati clamorosamente con l'aggressione, per quanto solo verbale, nei confronti delle tre donne ministro. Al TG3, sulla 7 dove sei stata intervistata hai detto anche, non mi ricordo adesso se era il TG3 o la 7, potrei sbagliarmi, che il gruppo era sparuto ed erano vetero femministe e lesbiche. Beh, guarda, io c'ero e non è così. Allora, tornando a noi...
Magari lei è vetero, però non era solo lei, lo ricordo pure io.
È vero, sì, era accompagnata da altre, non assolutamente vetero, no. Visto che erano molto giovani.
Allora, c'era un eco in tutto questo degli estremismi fascistoidi. Allora... che hanno inquinato più di 30 anni fa molti movimenti della sinistra. L'antipolitica ha raccolto anche ieri i suoi frutti. Può essere combattuta con una forte dose di iniziativa politica, se il governo e i partiti che lo sostengono ne saranno capaci. Allora, qui passa l'ennesima verità mediatica, cioè quella che i media fanno passare, e che non è la realtà, cioè l'ennesimo scollamento. Si diceva un tempo, proprio 30 anni fa, che c'era uno scollamento tra il paese reale e il paese istituzionale, e questo è quello che Miriam adesso sostiene, cioè sta da un'altra parte, non sta con il paese reale. Per cui la politica, secondo Miriam, secondo quello che noi capiamo dal suo articolo, la politica è quella parlamentare dei partiti, pur essendo questi partiti in questa maniera, e il resto è non politica. Quindi delle persone che manifestano, delle donne ma anche degli uomini, e chi per loro, dei giovani, che manifestano un dissenso o delle idee originali, non sono politiche, non solo non sono politiche, ma sono anche fascistoidi, perché non riconoscono e non si riconoscono nell'ordine stabilito da altri. Beh, questo mi sembra molto democratico, Miriam, pensaci.
A child of my own.
Allora, eccoci di nuovo.
Questa era, volevo dire un attimo che canzone era. Era Elisa in Happiness is Home, cioè la felicità è a casa, un po' ironico, però ci azzecca, no?
Hai fatto un collegamento.
Dipende da quale casa uno pensa.
Probabilmente la casa.
Io penso alla casa del mio
la casa
gruppo,
delle donne maltrattate. La felicità è lì. Dunque, allora, intanto vi ricordiamo ovviamente che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane. Se volete mettervi in contatto con noi, potete mandarci un messaggio al numero 338 41 46 682, oppure telefonare qui in radio allo 06 49 17 50. Una ascoltatrice già ha telefonato per dirci che è assolutamente d'accordo sulla manifestazione, sui suoi contenuti eccetera eccetera, però ha espresso alcune perplessità sul discorso del separatismo. Ovviamente l'aspetto separatista della manifestazione è stato per noi qualcosa di fondamentale.
Sì. L'ascoltatrice si auspica che ci sia la possibilità di un dialogo e quindi di una grande manifestazione anche con gli uomini. Ora Rosina poi vi leggerà un comunicato che è quello dell'UDI, che noi abbiamo condiviso come impianto, mm-hmm, no? Che ci è piaciuto, sì, molto. Ma questo per dire che però gli uomini potrebbero anche auto-organizzarsi, perché sono loro i portatori di violenza e quindi sono loro che si devono interrogare. Allora dovrebbero fare un passo indietro e interrogarsi loro per poi arrivare con dei contenuti a confrontarsi, perché altrimenti
diciamo
così è difficile.
Infatti, poi al termine della manifestazione un sacco di blog sono nati, non so se avete avuto modo di vederli. Tra l'altro c'è anche un filmato molto carino di Donna TV, io invito a vederlo, che fa un sunto per chi non c'era alla manifestazione. E è proprio la questione sulle ministre e sul separatismo, la questione separatista, perché secondo me il separatismo fa ancora tanta paura, fa quasi più paura della violenza delle donne che quotidianamente vengono ammazzate. Io volevo solo ricordare che la manifestazione era sulla violenza maschile, non sulla violenza maschile verso le donne, e quindi aver chiesto che la prima parte del corteo fosse separatista, un uomo non violento, penso che si poteva accomodare nel fondo, come ha fatto Armando Cossutta e la moglie, che non mi sembra sia stato né spintonato né maltrattato, no?
Dunque direi che, siccome dicono che le donne non sono tenere con gli uomini, perlomeno non in queste fasce orarie, in questa radio, io direi che possiamo fare un bel regalo ai signori maschi, e visto che le donne hanno inventato l'autocoscienza, gliela regaliamo, la pratica dell'autocoscienza la regaliamo a loro, in maniera tale che loro se la vedano con se stessi e che assumano consapevolezza e si emancipino in questo senso. Credo che il comunicato di adesione dell'UDI alla manifestazione contro la violenza che i maschi esercitano sulle donne e i bambini anche, sia una buona risposta alla nostra ascoltatrice, che tra l'altro ringraziamo di averci contattate. Vi leggo alcuni stralci del comunicato. La manifestazione chiama, secondo le donne dell'UDI, chiama prepotentemente ciascuna di noi ad esporsi e di conseguenza a prendere posizione. Il 24 novembre noi dell'UDI manifesteremo per dire pubblicamente che non sopportiamo più questo mondo conformato dai maschi a loro misura, violenza compresa, e quel giorno sarebbe un segno di pacificazione. Se gli uomini che criticano l'ordine patriarcale, ed evidentemente ce ne sono, facessero un passo indietro e lasciassero ad altre la responsabilità della presenza e dell'autorappresentazione. Manifestare contemporaneamente non significa mai esporsi alla pari, e noi lo sappiamo. Mescolarsi alle donne, farsi accogliere, che è una pratica che gli uomini agiscono da millenni, significa chiedere ai nostri corpi tutela, fornendo ad alcuni uomini l'agio di parlare contro altri uomini. Con ciò si occulta il dato più importante, rinviando all'infinito la sua discussione. Ciascun uomo partecipa del simbolico che nutre la violenza sessuata, il femminicidio e i maltrattamenti. Sarebbe liberatorio, non lo leggiamo tutto perché è pur interessante ma è un po' lungo, sarebbe liberatorio per tutte e per tutti se alcuni uomini dichiarassero un autentico separatismo e trovassero delle forme politiche originali che, senza mimare il femminismo, segnassero l'inizio di un nuovo discorso. Il separatismo declinato al maschile sarebbe una bella scommessa in un mondo in cui gli uomini parlano da sempre tra loro attraverso il corpo delle donne, e io aggiungerei utilizzano il corpo delle donne come merce di scambio, l'abbiamo già detto, e quindi si dicono le donne dell'UDI, sarebbe interessante vedere cosa metterebbero questi uomini fra sé
e il mondo. Questo mi sembra che abbia risposto pienamente alle istanze della nostra ascoltatrice.
Intanto tutti i comunicati di adesione, anche come era strutturata la manifestazione, che magari non tutti lo sanno, hanno letto i giornali il giorno dopo, dice ammazza, queste si sono messe a fare polemiche. Era stato già detto tutto, non
certamente
volevano partiti politici, non volevano sfilate, vetrine di veline, qualcuno l'ha definita, la Prestigiacomo, e quindi chi volesse può leggersi anche adesso i comunicati di adesione dei vari gruppi. Tra questi mi piace citare i compagni di Facciamo Breccia.
Certamente.
Che hanno fatto un comunicato a parte dove auguravano una buona manifestazione, capivano le motivazioni per cui si era chiesto di farlo separatista e non sarebbero scesi in piazza.
Esattamente.
Quindi non capisco perché poi questi attacchi provengono soprattutto dalle donne. Non capisco com'è possibile che le donne si arrabbino così facilmente se un rom ammazza una donna, e se magari si arrabbiano se un poliziotto viene ucciso agli stadi. In quel caso le leggi emergenze vengono fatte. Una donna ammazzata al giorno non basta perché le politiche, le ministre si mettano di puzzo buono insieme ai politici tutti per benini a fare una legge emergenza che garantisca la colpevolezza di chi massacra le donne in casa quotidianamente. Il giorno dopo il maritino è tornato a casa, stava un po' storto perché aveva perso il lavoro, ne ha strangolata l'ennesima a Bologna il giorno dopo la manifestazione. Eppure l'ascoltatrice ha chiamato domandandosi perché la manifestazione è stata separatista.
Senti, allora io direi che Annalisa, che bella bella, adesso legge il post comunicato manifestazione che abbiamo fatto noi e che abbiamo titolato, non a caso, cara Miriam, care tutte.
Sì, è proprio dedicato, mandato a Miriam Mafai, io spero, perché l'abbiamo mandato alla Repubblica, che naturalmente non lo pubblicherà mai, però spero che almeno...
piuttosto
che buttarlo nel cestino, l'abbia inostrato almeno a Miriam Mafai. E nel quale noi del CLR appunto diciamo che la manifestazione del 24 novembre è stata per noi una grande lezione di democrazia e di politica, ed è ora di ascoltare chi ha qualcosa, anzi tanto, da dire. Certo è che l'oligarchia parlamentare, sia essa di genere femminile che maschile, si comporta comunque da casta, non solo attribuendosi privilegi e denaro, mentre il resto delle cittadine e cittadini stringono la cinghia, ma accampando il diritto unilaterale alla titolarità di pensiero. Unico, sono loro la realtà, anche se virtuale. Le donne che hanno indetto la manifestazione auto-organizzata sono state molto chiare nel definire gli obiettivi e le modalità di partecipazione, concordate peraltro attraverso numerose assemblee nazionali. E come ricorda anche la Domenianni, probabilmente vi leggeremo anche il suo articolo sul manifesto del 25 novembre, lei afferma che la volontà espressa con chiarezza dall'organizzatrice è stata quella di non volere personalità politiche che avessero aderito al Family Day, che esprimessero posizioni familistiche contrarie all'autodeterminazione femminile, che strumentalizzassero le donne sui pacchetti sicurezza delle campagne antietniche. Proseguiamo noi. Che poi si continui a dire che la politica è solo quella parlamentare ed istituzionale, care a Miriam e care tutte, è la vostra posizione, che siete libere di esprimere. Peccato che esista anche un'altra realtà, un'altra parte del mondo, che la politica la fa in altri luoghi e con pratiche diverse. Qual è il problema rispetto al separatismo? Che non è conforme al ruolo e al destino scelto da altri per le donne, quindi sbagliato per l'ordine simbolico dato? Noi rivendichiamo questa pratica politica. Allora è importante ascoltare per non cadere nella trappola del cogito ergo sum veritas. Ci domandiamo, chi ha autorizzato la Sette a presentarsi con un suo pacchetto predefinito? Un pacchetto che, guarda caso, stravolgeva le scelte fatte dal Movimento e che metteva al centro proprio quelle ministre di governo che condividono, tanto da sottoscriverlo, il pacchetto sicurezza. Loro prevaricano per professione, evidentemente, ma attribuire una connotazione violenta all'occupazione pacifica del palco da parte delle manifestanti, senza indagare sulle reali motivazioni che hanno reso inevitabile questa reazione alla prepotenza subita, significa mistificare la lettura degli avvenimenti, ed è veramente troppo. Pensiamo comunque che questo episodio si possa tranquillamente collocare all'interno di un disegno che a noi risulta chiaro: l'attuazione di una violenza mediatica che passa attraverso la manipolazione dell'informazione. I dettami calano dall'alto, tutto ciò che si discosta è antipolitico. Questa è la conferma che nel nostro paese ormai il dissenso viene catalogato come forma di estremismo. La nostra esperienza di lotta con le donne e per le donne ci insegna che così non è, e la cultura patriarcale non si cambia a colpi di leggi.
Bene, questo è il CLR in risposta a Miriam Mafai e a questo punto proseguiamo, vi daremo lettura di un articolo di Dida Domenigliani uscito quest'oggi sul, sul manifesto che si chiama Le monopoliste della politica, ma prima di leggerlo vorrei citare Franca Rame rispetto alla, ai fatti occorsi alla alla Prestigiacomo, quindi all'aggressione
alla aggressione, all'aggressione presunta,
presunta
prego.
All'aggressione presunta, perché, certamente all'aggressione presunta,
perché
subita,
presentarsi con i katanga, cioè con le guardie, certo, del corpo che hanno le pistole,
certo, non è una
dentro
cosa,
una manifestazione, poi ditemi voi qual è l'aggressora, chi è.
E infatti Franca Rame appunto dice: andare alla manifestazione con la scorta, non ci posso credere, non siamo mica un paese in guerra, che bisogno c'è di andare in giro scortate? Siamo al limite dell'umorismo, allora la contestazione se la sono andata a cercare. Questa Franca Rame, chapeau. E vorrei però dire, come contraltare a Franca Rame, perché noi siamo per
la democrazia vera.
La democrazia vera, quindi diamo parola a tutte. Lidia Turco. Scusate, Lidia Ravera, il nome purtroppo mi ha tratto in inganno. Lidia Ravera parla della manifestazione come una manifestazione allegra e gioiosa e aggiunge, stilettata finale, se poi qualche oca ha mandato al diavolo la Turco e la Melandri, non significa che si debba fare diventare questo il centro di tutto. La giornalista del manifesto ieri scriveva, Daniela Preziosi, scriveva: al centro invece di questa giornata c'era appunto una giornata di donne contro la violenza degli uomini, e la giornalista dice: anche se di oche in piazza noi crononiste non ne abbiamo viste, quindi questa è una cosa. Per quanto riguarda invece l'articolo di oggi di Ida Domenigliani, ve lo leggiamo perché lo abbiamo trovato assolutamente condivisibile ed è nella sostanza.
Sì, però uno stacco musicale piccolino, lo facciamo?
Sì, avete ragione,
anche perché
sennò mi sono fatta prendere dall'euforia.
Però dopo la leggiamo tutta Ida, perché Ida è tutte noi, nel senso che pur avendo avuto posizioni in cui metteva in discussione alcune caratteristiche, alcune scelte fatte dalle organizzatrici, comunque parla della realtà e dà una visione che secondo noi è corretta.
Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna come la qua di mare, chi si bagna con neanche il sole, chi la muove per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sole ti fanno.
Quando è solo ti fanno fuori.
Allora, eccoci qui, abbiamo sentito Mia Martini. Annalisa pensa sempre che io tenga il microfono spento, ha ragione, perché il più delle volte è così. Ad ogni modo, riprendiamo la lettura dei quotidiani, quindi abbiamo detto Ida Domenigliani con le monopoliste della politica. Poche, arrabbiate, violente, sciagurate, cretine. Anzi, cretinamente e assurdamente violente. Spero che Giovanna Melandri, ministra della Repubblica, si sia riletta su Repubblica di domenica e sia rinsavita, o almeno si sia accorta di avere passato il segno. Le rispondo in quanto sciagurata e cretina a mia volta, ma ritenendo di dovermi distinguere dalle poche o molte che l'hanno fatta scendere con Livia Turco e Barbara Pollastrini da quel palchetto televisivo di Piazza Navona sabato pomeriggio. Non ero tra loro, ma se ci fossi stata avrei provato a farle scendere anche io. Ci avrei provato con le buone invece che con le cattive, ma ci avrei provato. Senza riuscirci, perché tutta l'intelligenza di cui Giovanna Melandri è dotata non le è bastata per capire che si stava infilando in una brutta gaffe, il famoso autogol della ministra dello sport, come per dirla con Annalisa. E nemmeno le era servita, stando alla sua intervista, l'intelligenza, per capire che quella manifestazione era contro la violenza maschile e altrettanto contro quelli e quelle che pretestuosamente infilano le norme contro la violenza maschile nei pacchetti di sicurezza di sapore razzista. Troppo complicato? Non so dove fosse Giovanna Melandri negli anni in cui il femminismo ha costruito la sua cultura in materia di rapporti fra norma e violenza. Limpidamente, del resto, ai tempi della svolta del PC, sosteneva che dal femminismo era ora di sdoganarsi. Qui sdoganiamo tutto, fascisti, femministe, vabbè. Livia Turco e Barbara Pollastrini, però, qualche vago, molto vago o molto estemporaneo rapporto con il femminismo in passato lo hanno intrattenuto e quantomeno dovrebbero sapere che in fatto di rappresentanza e di rappresentazione le femministe storiche non sono particolarmente sensibili. Neanche loro hanno visto la gaffe in cui si stavano infilando, piazzandosi su quel palchetto televisivo. Non diciamo noi, naturalmente, no, non lo hanno visto, perché c'è appunto quel famoso scollamento fra il paese reale e le istituzioni, delle donne della politica e gli uomini della politica. Tra l'altro, prima della nostra trasmissione, Laura Corradi, che è stata appunto intervistata dalle compagne che ci hanno preceduto, ha parlato molto chiaro di quello che succede nelle istituzioni, le donne delle istituzioni che in qualche modo si virilizzano su certi atteggiamenti. La cosa è drammatica. Però, prosegue la Domenigliani, non scomoderei gli aggettivi di Melandri, non è questione di quoziente di intelligenza, ma di un virus che da qualche tempo attacca invariabilmente i politici di professione, uomini e donne. Il virus consiste nel ritenere di avere il monopolio della politica. La politica sono loro, il resto o è contorno consenziente e compiacente o è antipolitica, sciagurata e violenta.
Brava Ida,
non sappiamo
se ci hai copiato, noi l'abbiamo fatto domenica il nostro comunicato
e
ci fa piacere che la pensiamo in maniera uguale nonostante non esserci confrontate. Grazie Ida.
Vorrei rivendicare la maternità di questo pensiero. Prosegue Ida, nel caso di una manifestazione di donne poi, mica vale la pena di spaccare il capello in quattro come quando si commenta l'ultima dichiarazione di Villers-Bordon. O è un raduno allegro e festoso, cioè una cosa cretina per definizione, o se ci scappa dentro qualche contenuto politico e relativo conflitto diventa una cosa cretina per deduzione. Naturalmente le nostre monopoliste della politica sono in buona compagnia. Alla grande stampa, che in materia di femminismo ci ha sempre preso pochino, non è parso vero domenica di potersi attaccare alla contestazione delle ministre per appiccicchiare la chiave dell'antipolitica alla manifestazione di sabato. Sul punto rinvio all'editoriale di Paolo Franchi sul Riformista di ieri. Rinvio anche a Carla Lonzi, che del ritrovarsi fra donne scriveva è già politica, in tempi in cui il femminismo era tacciato di essere non antipolitico, ma più semplicemente impolitico. Il contenzioso sui confini della politica non è cominciato con Beppe Grillo, da ultimo. Personalmente non ho approvato la scelta separatista della manifestazione di sabato. Mi sarebbe parso più forte coinvolgere esplicitamente non gli uomini in generale, ma quegli uomini che negli ultimi anni hanno preso posizione pubblicamente contro la violenza maschile. Se non che domenica, dopo aver visto sui giornali svariate smorfie femminili per quel segno separatista così demodé e letto opinioni maschili come la seguente: è il concetto stesso del femminismo che distrugge l'essenza dell'essere femmina e le potenzialità dell'intelletto femminile, quasi quasi ho cambiato idea. Meglio separate. Questa, Ida Domigliani, sul manifesto di oggi. Non c'è molto da aggiungere, mi sembra, insomma, che sia tutto assolutamente condivisibile. E soprattutto vorrei dire un'ultima battuta rispetto alla stampa, al modo in cui vengono veicolate le notizie in questo paese, che dovrebbe essere un paese
democratico,
ma sappiamo bene di essere in classifica rispetto alla libertà di stampa nel nostro paese, forse credo due posti avanti al Belize, e ho detto tutto, non abbiamo una classifica,
siamo molto in fondo, sì,
forse intorno al 150esimo posto, senza pensare appunto poi a tutte le classifiche buone o cattive che riguardano le donne, lì a seconda del se sono buone siamo molto indietro, se sono cattive siamo molto in avanti. Comunque in altri paesi europei queste cose non succedono. Se c'è un gruppo di donne che durante una manifestazione contro la violenza alle donne sale sul palco, occupa un palco, le televisioni degli altri paesi, i giornali degli altri paesi non oscurano questo fatto, ma danno perlomeno voce, magari per 5 secondi, però gli fanno dire: come mai siete salite sul palco a far ballare le giornaliste e i giornalisti della 7 oppure di Rai 1 oppure di Rete 4 o altro?
Va bene, noi abbiamo detto credo abbastanza sulla libertà, sul definire democrazia, libertà, prepotenza, politica e antipolitica o impolitica. Credo che e spero e speriamo noi tutte che da questa manifestazione nasca qualcosa che vada al di là. Come capacità di auto-organizzarsi penso che abbiamo dimostrato molto e non è necessario spendere altre parole. Ci sono arrivati alcuni messaggi molto carini. Una è, ci ha detto, Francesca ci ha detto, è una delle trasmissioni più belle, quella di stasera, quando la verità fa male e non la si vuole accettare. Avanti, donne. Questo è uno. L'altro, che vi leggerò subito, scusate un momento, è Anna che dice: brava e brave, mi è piaciuta tanto e condivido tutto. Mittente, non c'entra quello, l'ho già detto.
Lei
scusate.
Legge tutto perché non oscura nulla.
Io non oscuro, non sono un oscurantista. Quindi grazie a chi ci ha voluto
seguire
e dimostrare insomma anche la condivisione.
Noi continueremo col separatismo a fare iniziative separate.
Vabbè, noi
essere veterofemministe, il CLR
ci viene bene, ci viene bene perché siamo babbione
separatista
e veterofemminista.
Secondo noi, almeno secondo me, questa me la prendo tutta personalmente, la soluzione c'è a tutta questa violenza, che se ogni donna diventasse, e può farlo, una lesbica, risolveremmo tutti i problemi. E quindi per questo io vi dedico quest'ultimo pezzo piccolissimo di Alix Dobkin,
niente
una
meno.
Cantante americana il cui titolo è proprio Every Woman Can Be a Lesbian, un inno alla felicità.
I heard Cheryl and Mary say there are two kinds of people in the world today. One or the other, a person must be. The men are them, the women are we. They agree it's a pleasure to be a lesbian. Lesbian, lesbian, no man's land. Lesbian, lesbian, any woman can be a lesbian.
And Liza wishes the library had men and women play separately. Ah, but theirs is the kingdom. She knows who she'll find in the history of mankind. But then she's inclined to be ahead of her time, and she's a lesbian.
Thank you.
pretty face submissive device to pacify the people, for they won't defend a woman who's indifferent to men. No, she's my friend, she's a lesbian, and a women's anger of Louise explains a million second places in the master's games. Oh, it's real as a mountain, it's strong as the sea. Besides, an angry woman is a beauty. She's a chosen to be a dyke like me, and she's a lesbian. So the sexes do battle, they batter about. The men's are the sexes I will live without. I'll return to the bosom where my journey ends, where there's no.
Purtroppo dobbiamo sfumare.
Peccato, perché era bellissima.
Era bella.
Di grande valore artistico.
Esatto. Ecco, allora noi abbiamo finito questa 211esima trasmissione.
Bis. Come Serpilade.
Siamo delle vipere. Vipere, siamo vipere. E siamo vipere separatiste. E lesbo femministe. E quanto più iste c'è.
Esatto,
va bene.
Esatto.
Allora. Noi vi salutiamo.
Vi salutiamo.
Torniamo
martedì prossimo.
Non sappiamo con che cosa,
esatto,
ma noi siamo vulcaniche.
Sì.
Sapremo cosa fare. Quello che vi vogliamo dire è però non vi perdete la lesbotombola di quest'anno, che ancora una volta, ahimè, è separatista.
Che tragedia.
15 dicembre, sabato 15 dicembre alla Casa Internazionale
delle
Donne.
Non ci posso venire, c'ho la riunione di condominio in seconda e ultima convocazione inderogabile.
Rosina ci sarà.
E vi farà vedere che tombolona che è.
Bene. Ciao a tutte.
Ciao
allora,
a tutte.
Alla prossima.
Ciao.
Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no.
Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa.
I really do believe that something's got a hold.